Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio del mondo della fantascienza, Gabriella Cordone Lisiero, Marcello Rossi e Kappa ci parleranno di Uccidere per amore, The City on the Edge of Forever, 28esimo episodio della prima stagione di Star Trek. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Lunga vita e prosperità e, soprattutto, buon ascolto.
Astrale, ignota. Un medicinale assunto accidentalmente dal dottor McCoy ne provoca l'inconsapevole delirio che lo porta ad attraversare un portale del tempo vigilato da un'entità chiamata il Guardiano. L'approdo del dottore nel passato ha però cambiato il presente e l'Enterprise ed il mondo conosciuto paiono non esistere più. È più che mai fondamentale cercare di ripristinare il corso del tempo per evitare una catastrofe temporale. Ma come? Gabriella e Marcello, bentrovati. Il migliore episodio della serie ci apprestiamo a vedere?
Sicuramente quello che i fan considerano da sempre il migliore. Sicuro.
Gabriella non è mai contenta, Marcello?
No.
Non è mai contenta di nessun episodio.
Poi ci dirai qual
è il
tuo...
Ma perché non è il mio migliore, è tutto qua,
qual
quindi...
È, esatto, qual è il tuo...
Te lo dirai. Marcello,
il mio migliore? Lo vedremo nella seconda... Okay.
Allora, è il mio migliore. Uccidere per amore. Tra l'altro è un episodio che io ho visto... sapete, qua in Italia li abbiamo visti tutti alla rinfusa... E quindi quando io guardavo Star Trek negli anni 80 io mi capitava di rivedere sempre gli stessi episodi, io li guardavo lo stesso, ero contento, per cui dopo un po' ero più o meno convinto di averli visti tutti, e questo invece era uno di quelli che mi era sfuggito, per cui quando partì dissi: ah, che bello, guarda, un episodio che non ho visto. Ancora ricordo l'emozione di quella sera, ma questo è il più bello episodio. A me piacciono molto gli episodi appunto con i viaggi nel tempo, e questo è bello, è scritto bene, è una bella storia, per cui io lo metto nella mia personale classifica al primo posto, insieme, insomma, vicino anche ad altri, insomma, perché ci sono molti altri, però a me piace molto.
Traccia originale di Harlan Ellison, ma la sceneggiatura poi fu tutta un'altra cosa. Sbaglio?
Sì. Questa tra l'altro è stata una faida che poi è andata avanti, a senso detto, per tutta la vita tra Harlan Ellison e Gene Roddenberry, che riscrisse... Allora, in realtà ci ha messo le mani Fontana, ci ha messo le mani Roddenberry, e la sceneggiatura di Harlan Ellison, pur mantenendo la struttura della storia uguale, la stessa... Poi questo lo vedremo anche meglio nell'approfondimento, è stata riscritta, pesantemente riscritta. Come è normale, succede in qualsiasi altra, per qualsiasi altro sceneggiatore, cioè i produttori stanno lì apposta ad aggiustare il tiro sulle cose che magari non vanno bene per la serie. Harlan Ellison, che era uno scrittore geniale, ma anche un tipetto un po' così, un po' fumino, insomma, non ha mai digerito, anche perché poi la sua sceneggiatura originale ha vinto il Nebula, mi sembra, insomma, ha vinto il premio. E per cui
Però
da
l'episodio ha vinto Hugo, anche lui
esatto,
l'episodio
l'episodio, mentre
Hugo.
l'episodio, quindi
Ha vinto Hugo.
rimaneggiamento che c'è stato, ha vinto il premio Hugo. Per cui insomma c'è sempre stato questo attrito. E che vi posso dire? Poi approfondiremo la cosa, insomma, però alla fine la storia è di Allison ed è una bella storia.
Qualcuno dice che forse non era possibile portarla su schermo, la storia di Alison.
No. Proprio no, come l'ha
Non
scritta
era
lui.
possibile.
No, 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 ma dopo lo vedremo con anche dei dettagli che per carità, oggi magari sì, ma all'epoca no.
Era impossibile. Siamo curiosi, ci guardiamo l'episodio, ci troviamo subito dopo. Non andate. Altro episodio dove può piacere, non piacere, ma c'è tutto, dalla tensione al divertimento, dialoghi veramente profondi, interpretazioni straordinarie, insomma. Non siamo
Sì.
d'accordo con
Beh,
Gabriella in questo passaggio.
no, no, ma allora non è il mio episodio preferito, d'accordo, però è tra i miei episodi preferiti, cioè non certamente, e obiettivamente è un episodio straordinario.
Viene introdotto questa entità, questo guardiano del tempo,
Sì. Che
che
poi
poi
tornerà in un episodio della serie animata.
che tornerà nell'episodio della
Una,
serie
forse il
animata.
migliore della serie animata.
Migliore della serie animata, quindi se vogliamo
Esatto.
il migliore della serie classica e il migliore della serie animata. Guardare il tempo è un'idea molto, molto buona, molto bella, trovare questa struttura antichissima che non è né macchina né essere senziente, anzi lo è entrambi, quindi che insomma, misteriosa, molto misteriosa, che consente di viaggiare nel tempo. Quindi, come dire, è ben fatto, ben reso, appunto aggiunge un bel tocco di mistero appunto, e poi è il meccanismo che innesca la storia, che dopo tutto è una storia d'amore, essenzialmente una storia d'amore tragica e come tutte le storie d'amore tragiche e appassiona, insomma, è bella, che poi
Esatto.
è ben scritta e ben recitata.
E tra l'altro
Persona
è un
sì.
meccanismo semplice quello del guardiano del sempre, non è una cosa complicata, un viaggio nel tempo che ha bisogno di tanta tecnologia, è semplicemente una porta che si apre sul passato e ci si attraversa, è proprio veramente semplicissima, geniale.
Assolutamente, dove tra l'altro è possibile vedere dei vecchi film perché a un certo punto nella sceneggiatura vanno dei vecchi film. Però a proposito di location, sapete che ogni tanto io sono critico, ci sono delle colonne umane, quindi anche su un pianeta sconosciuto abbiamo un'architettura molto, molto umana, fuori da
Ellenica,
ellenica soprattutto.
per capitelli
Quindi
dorici.
c'è. Quindi abbiamo il dottor McCoy, questa puntura di cordazzene lo rende, non diciamo pazzo, però ha questo effetto collaterale, arriva nel passato, cambia il corso del tempo, però solo per l'Enterprise, per loro sul pianeta il tempo non è cambiato, quindi sono rimasti ancora immutati con i loro ricordi. E qui poi inizia veramente una storia divertente, c'è veramente di tutto in questa
Sì,
storia. Dal risciò alla
anche perché è il primo momento in cui Spock deve coprire il suo aspetto alieno nella serie, nel senso che fino a questo momento, se non mi sbaglio, non ha mai dovuto nascondere il fatto di essere vulcaniano. Stavolta sì, chiaramente, perché deve andare sulla Terra, non può essere umano. Insomma, quindi è divertente anche da quel punto di vista il cappellino piuttosto che
Sì,
il
sì, sì,
fatto
sì,
e la
sì, sì.
traduzione, vabbè, italiana, che a volte le ruote del risciò in originale non credo che esistano.
No, direi no. Questo guardiano dell'eternità però è molto così amichevole, nel senso se volete entrare, se volete vedere anche altre cose, quindi è un personaggio, lui stesso dice sono una metà tra, non so se sono umano oppure un meccanismo, sono tutti e due. È un personaggio che
Infatti,
forse poteva essere
poi
sfruttato anche di più, no? Nel tempo, era una
beh,
cosa.
nella serie a cartoni animati, infatti, poi torna ed è sempre amichevole, cioè lui gli chiedono se possono andare indietro nel passato e lui acconsente. Poteva essere, poi tra l'altro, vabbè, lo ritroviamo anche in Discovery, ovviamente. Poteva essere sfruttato di più, sì, anche se appunto il meccanismo dei viaggi nel tempo è sempre pericoloso, cioè è sempre un argomento un po' difficile. È vero che poi Star Trek abbonderanno, cioè guerre fredde temporali e chi più ne ha più ne metta, perché appunto, come hai detto tu prima, cambia tutto il contorno, loro rimangono inalterati, se immaginiamo perché protetti, insomma, in una specie di bolla al di fuori del tempo, lì intorno al Guardiano, per cui non solo l'Enterprise, ovviamente tutto l'universo è cambiata, e si parte dall'idea che il tempo appunto sia come un fiume, no? Un flusso che scorre, che ha cambiato direzione e bisogna riportarlo nella direzione originale, che è, diciamo, un'idea che sta alla base del concetto che siamo nel migliore dei mondi possibili, no? Chi dice che invece non, la direzione originale era quella giusta, magari era meglio
Sì,
trovarne ancora
esatto.
un'altra, però è chiaro che da un punto di vista drammaturgico, torniamo alla scrittura, è così che funziona, come Ritorno al futuro, insomma, devi rimettere le cose a posto, è quello che funziona, perché hai visto che alterando le cose succede un macello. Per cui è importante ripristinare il nostro attuale scorrere del tempo. Cioè, è come se ci fosse una linea temporale che in qualche modo è privilegiata, che è la nostra, che è privilegiata solo perché è la nostra. Però è appunto, dal punto di vista drammaturgico, è importante tornare a questa linea temporale.
Tra l'altro sul pianeta, a livello proprio di immagini, c'è una delle scene più belle, secondo me, di Star Trek, la ripresa del capitano Kirk che alza gli occhi al cielo, è, secondo me, è proprio una delle più belle. Ma entriamo un attimo nei personaggi. Edith Keeler, interpretata straordinariamente da Joan Collins, è il punto focale della storia. Passa tutto da lei.
Sì, è bello l'episodio anche perché ha dietro una grossa morale, un dubbio, diciamo, morale, cioè quanto una persona positiva come appunto Edith Keeler era, una persona che aiuta le persone in difficoltà, che
Genio.
insomma fa del bene a tutti, alla gente, possa essere invece una delle sue azioni positive, possa essere così deleteria per la storia umana. Alla fine il fulcro della storia, come abbiamo visto, è il fatto che lei interviene così pesantemente che la seconda guerra mondiale la vince
La vince
Hitler,
la
insomma, e
Germania.
facciamo tutto quello che insomma non c'è stato nella normale linea temporale nostra.
Però non ci dice l'episodio se è stato meglio o è stato peggio questa cosa. Qui se ne stanno ben lontani da dirci se è stato meglio o è stato peggio il fatto che la Germania, cioè chiaramente dal punto di vista dei protagonisti che a un certo punto perdono gli affetti,
Perdono la
perdono
nave,
tutto,
eh
perdono
sì, perdono il loro
ha
universo.
sbagliato, e anche dallo spettatore che dice caspita, qui qualcosa non va.
Esatto.
Però non ci dicono che l'intervento di Eddie Killer, che poi con questo gruppo pacifista, quindi ha ritardato l'ingresso degli Stati Uniti e quindi poi Hitler ha avuto il tempo
Beh, ma penso che questa sia una buona fantascienza, nel senso ti lascia, ti dà una domanda, ti mostra un possibile scenario e poi sei tu con insomma, il tuo background a poter dare una risposta se sia meglio o peggio.
Decisamente. La logica di Spock è fondamentale. È lui che fa proprio anche in modo crudo,
Anche
terribile.
perché appunto in questo episodio Kirk è innamorato di Edith Keeler, una delle, no, non l'unica, però una degli innamoramenti più forti, no, che
Più
Kirk avrà in
forte, sì.
tutta la serie. Per cui è chiaro che Kirk non è lucido e ancora una volta la persona che sa che cosa è giusto fare, la persona che tiene conto delle esigenze dei molti è Spock. D'altro canto la logica è superiore. Nel calcolare, insomma, qual è il corso d'azione giusto, e alla fine Kirk soccombe.
Sì,
La cosa
quando lo
bella di
salva.
Spock scusa se posso dirlo, la cosa bella di Spock in questo episodio è che, anche se con la sua logica, la sua razionalità, cerca ovviamente la risposta per rimettere tutto a posto. Però, e si vede in molte scene, capisce perfettamente le emozioni che sta provando Kirk. E questa è una cosa un po' insolita per come viene presentato il personaggio. Questa volta invece sa benissimo che cosa sta provando. Quindi sappiamo bene che i vulcaniani hanno le emozioni, nonostante le tengano sotto controllo. Però è bello vedere questo aspetto di Spock.
Una logica crudele, possiamo dire, la sua, che gli impone di
Ma
seguire.
rimane, la logica è logica, è come la matematica, insomma, e quella
Esatto.
non è né crudele né buona, è così e basta, quello è l'unico corso giusto di azione.
L'immagine, le parole di Spock quando Kirk salva Edith che sta per cadere dalle scale, avrebbe potuto morire. Cioè, è terribile sentirsi dire una cosa del genere. Potevi lasciarla andare perché in quel caso lì magari sarebbe tutto tornato come si
Ah,
aspettava,
quella
no? Finalizzando la nostra missione.
è una scena molto sottile a testimonianza della bravura di Ellison come sceneggiatore, perché chiaramente ti anticipa la tensione, no, del finale. E tra l'altro, poi adesso lo vediamo meglio, è anche stata accorciata, originariamente era più estesa quella scena.
Anche se Spock aveva già detto a Kirk l'intervento del dottor McCoy che farà succedere, quindi
Infatti Kirk
non poteva
dice,
morire lì sulle scale.
ma però Spock ribadisce, noi non siamo certi al
Non sappiamo,
100% e non
esatto.
sappiamo nemmeno se McCoy è già arrivato. Questo è un altro bell'aspetto dell'episodio. Loro per tutto l'episodio brancolano nel buio, insomma, navigano a vista perché non sono sicuri di nulla di quello che sta succedendo. Dice, potrebbe pure arrivare tra un anno, loro non lo
Non lo so.
sanno, insomma.
Anche McCoy si innamora di Eddie Killer.
Ma una certa infatuazione c'è sicuramente, cioè nel personaggio è descritto come il personaggio di Edith Keeler, intendo, è descritto come una persona affascinante, semplice, ma con un bel fascino, cioè non a caso hanno scelto un'attrice
Un certo.
insomma, che potesse sostenere una parte del genere, sicuramente.
Bellissima la scena quando arriva il dottor McCoy dell'ubriacone che guarda la bottiglia se non bevo, abbastanza classica come scena che vediamo in tanti film, però è
Tra
sempre
l'altro,
bellissima.
ritorniamo alla teoria, diciamo, diversa da quella del battito d'ali di Farfalla, che il fiume del tempo ha dei punti nodali e altri punti non nodali, cioè che muoia l'ubriacone lì probabilmente
Non
non
gli
ha
interessa
nessuna,
nessuno.
esatto, non ha
Poverino,
nessun
non
effetto,
ce ne
non
voglia.
ha nessun effetto. No, ma ci sta, cioè, questa è la sensazione, credo, che abbiamo tutti, no? Che ci sono eventi, almeno per esperienza diretta personale, sono eventi particolari che hanno ripercussioni enormi e altri eventi che invece non hanno alcun tipo di effetto, alcun tipo di ripercussione.
Quindi se qualcuno pensava che tutti nel mondo abbiamo uno scopo, Marcello ci ha distrutti, perché c'è qualcuno che non conta niente e qualcuno...
Esatto, bravi.
Perfetto,
Eh
ecco,
beh,
perfetto.
esatto, bravi. Non conti niente.
Torniamo seri perché l'episodio è molto serio e meritevole di approfondimento. E abbiamo detto che è un episodio che ha avuto moltissimi premi, un episodio tra i più amati della serie. Qual è la vera differenza tra questo episodio e gli altri, Marcello, secondo te?
Beh, vabbè, diciamo, ha una qualità di scrittura che è ottima, però attenzione, ripeto, ce ne sono altri scritti molto bene. In più, mettici dentro anche appunto il fatto che ha questa ambientazione un po' particolare, quindi la situazione, sembra senza via d'uscita, con loro persi su questo pianeta, il fascino del guardiano, l'ambientazione appunto, degli anni 40, insomma, sono tanti, tanti, tra l'altro fatta sempre negli stessi set, nel famoso lotto da 40 acri, della Desilu, sono sempre. È come in un dolce, in una ricetta, no? Quando tutti gli ingredienti funzionano, alla fine ottieni più della somma delle parti, ottieni un dolce buonissimo, insomma, un piatto prelibato. Cioè, in questo episodio funzionano tutti gli ingredienti, funzionano i personaggi, funziona la recitazione, funziona la scrittura, funziona la resa visiva, a parte le colonne, insomma, che comunque ci stanno.
Vabbè,
E
insomma.
quindi. Quindi
Kirk che va a fare la spesa è bellissima quando arriva, che
esatto,
sa, chiede la spesa,
funziona Spock.
eccezionale.
Spock che all'inizio è un pesce fuor d'acqua, funziona la parte ironica in cui dice: ma io devo fare un computer con la selce, con le pietre, insomma,
Esatto, e poi
praticamente. Quindi funziona tutto.
anche le prediche non è che piacevano molto, però quando Edith Keeler comincia a parlare lì nel ristorante, che ci sono quelli gli avventori, se così li possiamo chiamare,
Beh,
sono proprio
gli
avventori.
avventori che vanno, che andavano lì, è classica la scena, insomma, è abbastanza.
Ci tocca
Esatto, vogliono
sopportare.
solo mangiare, il resto non gli interessa.
Però fa parte del personaggio che doveva essere
Sì.
una visionaria, insomma. Faccio vedere qualche
Esatto.
immagine,
Sì.
abbiamo qualche immagine
Bellissimo.
promozionale proprio sua, molto, molto carine queste. Questo appunto è qualche immagine di backstage sul set del Guardiano, e qua abbiamo anche un momento così di ilarità, qualcuno ha sbagliato qualche cosa, insomma, scoppiano in una risata. Questa è la scena di cui accennavamo prima, che in realtà appunto era molto più lunga e insomma si capiva, si stringeva ancora di più il legame tra Kirk e Edith Keeler, cioè loro, cioè, parlavano, lei diceva, essenzialmente si dichiaravano innamorati l'uno dell'altro, perché lui diceva, lei diceva, ah, stavo per cadere, e lui diceva, fortuna che ti ho preso, lei, ma in realtà sono già caduta, innamorata di te, insomma, sono caduta comunque, cioè, Kirk all'inizio non capisce perché cioè cadere, fall in
Sì,
love, quindi
sì.
innamorarsi, è un gioco che non capisce, poi lei glielo spiega, insomma, approfondiva ancora di più il sentimento che stava nascendo. Piccola nota per la versione rimasterizzata in cui semplicemente hanno rifatto il pianeta,
Pianeta.
insomma, come è normale che sia, eccolo qua. Quell'originale, tra l'altro, come vedete, cambiava molto il colore tra un'inquadratura e l'altra. All'inizio c'era questo marroncino, poi dopo diventava completamente verde, mentre ovviamente nella versione restaurata l'hanno mantenuto coerente. E veniamo appunto al discorso che facevamo prima, cioè della sceneggiatura originale di Harlan Ellison.
Che lo
Harlan
diciamo,
Ellison.
Marcello, magari per chi non lo sapesse, è in un fumetto
Esatto,
adesso.
queste sono delle tavole tratte da un fumetto che è stato fatto e disegnato basandosi sulla sceneggiatura originale di Harlan Ellison, che tra l'altro è stata poi anche pubblicata, insomma, in più
Quindi è
edizioni
disponibile.
è disponibile, però solo in inglese. In italiano, volendo, è disponibile anche questo fumetto, che è uno di quelli che è uscito nella collana della
Sì.
Gazzetta dello
E tra
Sport.
l'altro è uscito con il titolo originale dell'episodio, che è La città sull'orlo del sempre.
Esatto. E il meccanismo, allora, innanzitutto non è McCoy che torna indietro
No.
nel tempo. Nella sceneggiatura originale è questo personaggio qui che si chiama Beck, se non ricordo male, questo grassoccio che tiene in mano questa scatola. Uno dei problemi grossi, appunto, con la sceneggiatura
Quindi i grassocci
originale,
contano,
i grassocci
giusto?
contano. I grassocci contano. La
era
storia.
che lui non si iniettava per sbaglio la sostanza,
Il
insomma, come
cortisone.
McCoy, il cordazene, ma era una droga quella che usavano, ed era una droga che essenzialmente a bordo dell'Enterprise c'erano degli spacciatori di droga e che appunto che davano quelle diamanti colorati che vedete, appunto erano delle droghe che venivano date, insomma, come uno spacciatore agli altri
Sì, c'era
ufficiali che
un
avevano.
circolo di sotterraneo di spaccio che.
Esatto, e questo ovviamente non è compatibile con lo Star Trek che Roddenberry aveva in mente, cioè nessuno di noi riesce a immaginare un circolo di spacciatori e di drogati a bordo di una nave della Federazione, insomma, ci sta
No,
che è
perché.
stato cambiato.
No, anche perché parliamoci chiaro, Roddenberry, una delle cose che voleva assolutamente che l'equipaggio dell'Enterprise rappresentasse il meglio dell'umanità, quindi non poteva esserci proprio. Io infatti da quel punto di vista lì sono d'accordissimo sul tipo di cambiamento che hanno fatto di quel momento, di
Sì,
quel
doveva
perché
diventare un incidente, non poteva
un
essere
incidente.
un allucinogeno, una droga. E il Guardiano dell'Eternità in realtà non era rappresentato come un portale, cioè un varco, ma erano, in realtà loro sul pianeta trovavano proprio le rovine di tutta un'antica città. anche cosa non filmabile in un budget televisivo, come fai a fare addirittura una città in rovina? E i
Esatto.
Guardiani dell'Eternità erano questa sorta di statue che parlavano, in realtà appunto loro dialogano con queste statue. Mentre quando sono nel passato, la relazione tra Kirk e Edith andava molto più avanti, cioè loro diventavano proprio, qui li vediamo a cena insieme, insomma, entravano molto in confidenza, il che va benissimo, nel senso che approfondiva il rapporto e quindi aumentava anche il dramma finale, però non era sufficiente i 52 minuti in
Minuti.
quel caso di episodio televisivo per raccontare pure tutta una relazione che si sviluppa tra loro due. Tra
Qui,
l'altro, questa
scusa
vignetta.
Marcello, l'adattamento è successivo all'episodio perché i volti sono quelli degli attori classici, quindi l'adattamento è
Sì, il
successivo.
fumetto è uscito dopo, sì, chiaro.
Il fumetto
Uscito molto.
è di anni recenti e ovviamente usa il look dei personaggi classici,
Certo, sì.
però la storia, i dialoghi sono quelli che
Con
aveva
quello.
scritto Harlan Ellison. Tra l'altro, a proposito di dialoghi, Harlan Ellison questa sceneggiatura l'aveva iniziata a scrivere e la prima versione anche completata prima che ancora che Star Trek andasse in onda, fu uno dei primi episodi ad essere assegnati e lui infatti non l'aveva ancora visto Star Trek, per cui ci sono alcuni dialoghi, per esempio qua Kirk dice: no, mi sono imbarcato quando ero ancora un mozzo sui vecchi razzi a propulsione chimica, e Spock che dice: sì, le donne nei porti spaziali, nei centri ricreativi, dice: sono un vulcaniano, non un castrato, capitano. Che è una battuta
Che è
che.
una cosa che
Esatto,
Spock non direbbe mai. Cioè.
non direbbe mai Spock, non sono un castrato, insomma. E questo, ma non, cioè, la battuta
Non era
non è
colpa di
sbagliata in
Ellison,
sé, esatto,
però,
non è che
perché
sbagliata
ancora
in sé,
non
esatto.
c'erano.
Ancora non,
Alla
lui non
fine.
aveva, per cui questo per dire che in qualsiasi processo di sceneggiatura di una serie è normale che i tuoi dialoghi vengano riscritti per conformarli a quelli che poi sono gli standard
Ma ad
dell'episodio.
Ellison venne dato l'incarico di
Sì,
venne quindi
lui
dato
è. Sì,
l'incarico
sì,
di
sì, sì.
fare una sceneggiatura.
Ma Roddenberry stimava molto Ellison. Tra l'altro, poi al di là dell'attrito che alla fine scoppiò dopo la serie classica, Ellison fu uno dei scrittori di fantascienza che faceva parte del cosiddetto comitato che era stato unito da Roddenberry per aiutare, come dire, per convincere la network a rinnovare Star Trek per una seconda stagione e poi per una terza. Quando ci fu la campagna di lettere, ci furono anche diversi sceneggiatori e scrittori di fantascienza che diedero il loro supporto a Star Trek, tra cui anche Ellison. Tra l'altro, nel finale, come si vede nella vignetta in mezzo, è Spock che blocca questo guardia marina, questo spacciatore che era andato nel passato. Non è Kirk che blocca McCoy, quindi è Spock quello che impedisce, cioè che fa sì che Edith poi venga uccisa. E il bello è che poi loro lo riportano nel presente, però lui riesce a fuggire un'altra volta, fugge ancora e si ributta dentro il guardiano, però va incontro a un destino infausto perché si butta dentro in un momento, insomma, finisce al centro di un sole, insomma, finisce bruciato
Uno
malamente,
scherzo del
insomma.
guardiano dell'eternità,
Esatto,
sicuramente,
uno scherzo
questo.
del guardiano dell'eternità. Quindi tutto questo è per dire che la sceneggiatura di Ellison era senza dubbio validissima, però secondo me la riscrittura era necessaria ed è stato riscritto bene. E dopodiché è anche giusto che abbiano vinto sia l'episodio che la sceneggiatura originale, abbiano vinto tutte e due un premio perché sono due belle
Sì,
storie. Esatto.
ah, ma anche il finale è fantastico, quel Lo sa dottore in
Sì,
italiano di Spock
bello.
è eccezionale, veramente ricco di pathos, questo dramma. E quando rientrano nel presente, nel loro presente, non riescono ad essere felici, non
Kirk
riescono a
certamente no, Kirk in quel momento
gustarsi, sì, però le esigenze dei molti, anche in
non lo
questo
so, però
caso, come diceva Marcello prima.
quella è la logica, le emozioni non seguono la logica. Kirk è devastato, Spock comprende bene il dolore che sta attraversando il suo amico e anche McCoy che, come dire, in qualche modo non ha vissuto il loro dramma della scomparsa dell'Enterprise. È triste
È
perché
empatic
comunque
sì, empaticamente capisce quello che Kirk ha appena perso,
capisce quello
che è
che Kirk ha
insomma.
appena perso, e poi lui stesso ha assistito alla morte. di una persona con cui comunque, di una persona che lo ha salvato, no? Con la quale aveva comunque stato stabilito un rapporto, senza poterla salvare, quando consapevole che avrebbe potuto salvargli la vita. Quindi non è chiaro, non ci poteva essere la risata finale, insomma, il
infatti.
finale. Però quantomeno, appunto, le esigenze dei molti hanno prevalso e il flusso temporale è tornato quello che doveva essere.
Sempre relativamente alla storia d'amore, non è una storia, è una storia d'amore ben costruita, non è melensa di quelle lì scontate, veramente fatta di tante spigolature, ma veramente bella, ben costruita, mai noiosa e neanche imbarazzante. Proprio una bella, come ne abbiamo viste altre in alcuni, e ne vedremo in alcuni episodi. Quindi
Ma
veramente la
perché
sceneggiatura ha tutto da questo
esatto,
punto
ma
di vista.
anche qui sono riusciti, ed è una delle cose più belle di Star Trek, riuscire a condensare in pochi
Poco.
minuti non è un film, non sono 2 ore di film in cui puoi raccontare una storia d'amore nei dettagli, ma riesce a costruire un percorso di storia d'amore dall'inizio in cui si incontrano per caso al finale in cui ovviamente c'è un coinvolgimento emotivo molto profondo. Quella è una delle cose più belle che secondo me Star Trek esiste, cioè il fatto che in 50 minuti.
Sì, storia d'amore. E storie d'amicizia, perché non dimentichiamo che l'amicizia di Spock anche in questo episodio lo fa veramente, è determinante, la fa assolutamente da padrona. Io concluderei con una frase del guardiano dell'eternità: io sono il mio principio e la mia fine. Quindi il guardiano dell'eternità è proprio tutto.
Beh,
E non c'è
l'eternità, non si può
una
dire altro.
domanda.
Una
Una
domanda.
domanda,
Ed è
una
arrivato Kirk
domanda.
a fargli questa domanda.
Esatto.
Marcello, Gabriella, appuntamento al prossimo Track Files. Grazie a tutti. Ciao.
Grazie mille.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric. The present and the future of content creation.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.